Laser.
Sono a Woolwich, un tranquillo distretto della periferia di Londra, lontano dalla frenesia del centro, dalle insegne luminose appariscenti dei musical e dei grandi teatri. Eppure qui si trova uno degli spettacoli più in voga della città. Ma bisogna cercarlo, perché all'indirizzo indicato, One Kertrich Place, non ci sono insegne. Ciò che vedo sono due vecchi stabili in mattone, un tempo usati come arsenale militare, ora convertiti nella sede della compagnia teatrale Punch Drunk. In mezzo a questi enormi stabili c'è una costruzione più moderna e recente, che li collega. Sembra essere un'entrata. Lì trovo un po' di gente in fila. Entro. Punch Drunk è nota come la più grande compagnia di teatro immersivo al mondo. Sono attivi da oltre 20 anni e conosciuti per fare spettacoli che mettono al centro l'esperienza dello spettatore. Conosco Felix Barrett, il fondatore e il direttore artistico della compagnia.
Yeah, so Punch Drunk, what we try and do is create live shows.
Cerchiamo di creare spettacoli dal vivo che siano come entrare in un film. Invece di costruire uno spettacolo su un palco, prendiamo un intero edificio e permettiamo al pubblico di scegliere chi e cosa vedere e anche dove e come muoversi all'interno dello spazio. Quindi ognuno fa la propria esperienza. Costruiamo un mondo con più piani, con oltre 100 stanze, 30 personaggi, tutti in movimento in tempo reale. E tu sei libero di scegliere qualsiasi personaggio, qualsiasi scala, qualsiasi corridoio e andare all'avventura.
Il loro ultimo spettacolo si chiama The Burnt City, la città bruciata. Prima di entrare, il pubblico viene suddiviso in piccoli gruppi e riceve una maschera. Ci invitano a indossarla e a visitare una mostra sulle antiche divinità greche. Incoraggiano a esplorare gli spazi e a seguire l'istinto, lasciandoci alle spalle chi ci accompagna. Dopo una serie di antichi vasi, copricapi e utensili esposti in vetrine, tutto comincia a dissolversi in un vasto labirinto di teli che si trasformano poco a poco in paesaggi di luce e suoni, che si trasformano poi in abitazioni, in stanze ricche di dettagli. Sembra di entrare in un sogno. All'improvviso qualcuno mi passa davanti e lo seguo. Arrivo in un vasto locale. Gli attori non indossano una maschera, solo il pubblico.
If we put the audience in masks, suddenly they become part of the scenography and they disappear from view.
Quando il pubblico indossa la maschera, improvvisamente diventa parte della scenografia e scompare dalla vista. È quasi come se la maschera fosse un mantello dell'invisibilità. E poiché stiamo cercando di creare questa idea di essere immersi in un film, quando entri in una stanza puoi arrivare a un campo visivo ampio, come una telecamera. Ma poi, se vedi un personaggio in lontananza o vedi una lettera sul tavolo, puoi avvicinarti quanto vuoi, perché la maschera lo consente, perché sei nascosto dietro di essa. Ti senti come un fantasma, una sorta di presenza spettrale. Non puoi influenzare nulla, ma puoi indovinare. Puoi pedinare e seguire l'azione quanto vuoi. E gli attori, la maggior parte del cast, non possono vederti perché sei un fantasma. Quindi la maschera funziona sempre come la sedia di un auditorio. Ti definisce come pubblico, sei anonimo, quindi hai il potere di non essere te stesso. Puoi essere più coraggioso di quanto lo sei normalmente, puoi avvicinarti a un corridoio buio o seguire un personaggio che normalmente non faresti se fossi esposto.
Il locale più grande sembra essere presidiato da guardie, ma loro non mi vedono e passo inosservato. All'interno si trovano giganteschi ricci anticarro che vengono usati per dei sacrifici. L'oscura musica pulsante dei droni accentua il senso di mistero e di pericolo imminente. Qualcosa cattura subito la mia attenzione. Nello spettacolo non c'è testo. o molto poco, e non è in primo piano. Invece ad essere predominante è la fisicalità degli attori, il linguaggio del corpo.
All came from the beginning, and I was really interested in the idea of.
È stato così sin dall'inizio. Ero davvero interessato all'idea di portare l'arte dell'installazione al teatro. Quindi non si trattava di avere una narrazione precisa, ma di perdersi nell'atmosfera. Più esperimenti abbiamo fatto, più ci siamo accorti che in realtà, se esplori splendidi edifici e alla fine ti imbatti in un artista, quando apre la bocca e parla, è un po' deludente. E lì ho capito che la chiave per farlo erano la danza e la coreografia. Poco dopo ho incontrato Maxine e abbiamo iniziato a lavorare insieme.
Gli attori sono in un continuo flusso di movimenti. I loro corpi si muovono nello spazio come se fossero sotto incantesimo. All'improvviso, emersi dall'oscurità, un gruppo di attori comincia a festeggiare un matrimonio e l'atmosfera si fa gioiosa. Da diversi anni Felix Barrett lavora con Maxine Doyle, coreografa e coautrice degli spettacoli di maggior successo della compagnia.
Ho avuto una piccola compagnia di danza itinerante circa 5-6 anni prima di incontrare Felix. Ero piuttosto insoddisfatta dei locali dove mi esibivo. Mancava l'atmosfera, mancava il controllo degli aspetti che hanno a che fare con l'esperienza del pubblico. E poi il mio manager mi ha presentato Felix. E siamo andati subito d'accordo. Avevamo gli stessi gusti. Sembrava una collaborazione piuttosto entusiasmante. È stato emozionante per me perché l'attenzione di Felix era decisamente allo spazio, alle luci, al suono. Io quindi sentivo di poter usare il mio mestiere e il mio apprendimento per colmare quell'elemento mancante della sua visione. Noi lavoriamo prevalentemente con ballerini. Spesso i performer sono descritti come attori, ma in realtà sono ballerini contemporanei, con una fisicità e una formazione molto specifiche. La coreografia non riguarda proprio il fare dei passi, riguarda più il comportamento. È una coreografia del comportamento, per amplificarlo in qualche modo. Cerchiamo un'emozione nel movimento. Spesso nelle nostre opere vedi i corpi, ma sono vulnerabili o stanno soffrendo o seducendo o sono sempre in un luogo emotivo molto umano. Penso che se sei nuovo a uno spettacolo della compagnia Punch Drunk, la prima volta che vieni può essere travolgente e può anche essere molto fastidioso e irritante. Quindi dico sempre ai novizi, non cercate di capire, non cercate di mettere insieme i pezzi del puzzle in una forma lineare. Provate a trattare il nostro spettacolo come se steste vagando nel vostro sogno. Ascoltate i vostri desideri e interessi.
Cerco un nuovo spazio. Vengo attratto da un suono incalzante. Davanti a me un gruppo di attori forma un cerchio e cominciano a danzare, come indemoniati. La danza diventa una sorta di lotta furiosa. Mi chiedo se restare o andare altrove. Ci sarà qualcosa di meglio nella sala accanto. Mi sto perdendo qualcosa. Forse il modo migliore per sperimentare lo spettacolo è proprio lasciarsi andare, perché è impossibile vedere tutto in questo spazio gigantesco, grande 9.000 metri quadrati. La compagnia sembra volere proprio questo, che il pubblico si perda.
Penso che derivi dal nostro background di installazioni artistiche. Se esplori una galleria, una buona opera d'arte pone domande piuttosto che dare risposte. Queste sono le nostre radici. Ed è interessante che a volte, poiché siamo una compagnia teatrale, le persone si aspettino una narrazione con un inizio, uno sviluppo e una fine. Può essere frustrante non averla, mentre per noi è quasi come insaporire la tua immaginazione con immagini, suoni e idee e lasciare che ognuno percorra la sua strada e giunga alle proprie conclusioni. E più sei curioso, più troverai. Non vogliamo imboccarti e dirti cosa fare, devi arrivarci da solo.
Lo spettacolo si basa sui miti della guerra di Troia, ma è ambientato nel futuro. Nell'arco di 3 ore si ripete 3 volte. All'inizio tutto è molto confuso. Si parte da un complesso miscuglio di stili diversi e contrastanti. Ma poco a poco comincio a collegare i personaggi, le scene e i luoghi. Nei 2 grandi edifici che ospitano lo spettacolo, uno rappresenta la città di Micene in Grecia e l'altro la città di Troia in Anatolia. Gli spazi sono realizzati con estrema cura, fino ai minimi dettagli. Livy Vaughan è una delle designer della compagnia. Dopo lo spettacolo, torno a visitare con lei gli spazi che ha creato.
It will be interesting for you to see.
Sarebbe interessante per te vedere come tutto si accumula, perché spesso sei così immerso nel luogo che stai esplorando e cosa sta succedendo che non ti rendi necessariamente conto di come le cose si collegano. Quindi forse sarei sorpreso di vedere certe cose. Vediamo, forse andiamo prima in Grecia. La premessa dello spettacolo è che siamo in Grecia e a Troia, ma siamo anche nell'oltretomba. Adesso facciamo una camminata piuttosto lunga che ci porta attraverso questi corridoi che collegano la Grecia e Troia, il che è davvero importante perché in questo spazio di transizione vogliamo dare al pubblico la sensazione che stiano andando in un altro posto e rappresentare le differenze tra le due città. Sono entrambi in guerra da 10 anni, Troia è sotto assedio da 10 anni, i greci aspettano i 20 da 10 anni e stanno mettendo tutta la loro energia in questa battaglia. Hanno smontato la parte anteriore del loro palazzo per fabbricare le loro navi, armi o qualsiasi altra cosa.
So here we are in the main.
Eccoci nello spazio principale della Grecia, dove puoi vedere i resti del palazzo e queste trappole contro i carri armati, le recinzioni e le tende militari. Quando abbiamo visto questo spazio per la prima volta, era chiaro che doveva essere la Grecia ed era chiaro che dall'altra parte avremmo creato questo labirinto che è Troia. È stata un'impresa enorme perché dovevamo costruire tutto e da lì abbiamo capito dove dovevano svolgersi le scene, dove potevamo nascondere i segreti, avere spazi in cui il pubblico è da solo, che si tratti di una landa selvaggia o di un minuscolo corridoio.
Lo stile della compagnia Punchdrunk nei loro spettacoli ha una particolarità. La combinazione tra testi classici e il cinema, il vecchio con il nuovo. E The Burnt City riprende in pieno questa tradizione.
Per questo spettacolo abbiamo deciso di tornare agli inizi del teatro occidentale e dei greci, perché avere dei miti e mortali, dei e mostri, è così ricco. È anche il punto di partenza delle storie di ogni opera teatrale, che prende origine da questi racconti. E poiché avevamo 2 edifici anziché uno, in realtà stavamo cercando storie che si svolgessero in 2 luoghi diversi, quindi la caduta di Troia e la battaglia tra greci e troiani. È come se questa storia ci avesse scelto. È davvero ideale per i nostri spazi. Lo spettacolo si basa su 2 tragedie. Agamennone di Eschilo e Ecuba di Euripide. Sono le 2 tragedie del canone greco che tracciano il momento in cui la leggendaria metropoli di Troia viene invasa e cade in mano ai greci. Anche se è piuttosto pesante come storia ed è in qualche modo un requiem di guerra, volevamo trovare un senso di speranza, di perseveranza e transizione che può accadere in tempi di crisi.
Transition that can happen in times of crisis.
St
Stilisticamente, quando prendiamo un testo classico, ci piace avere una fonte di collisione. Quindi, per The Burnt City, ci siamo ispirati a Metropolis, una visione futuristica. Sebbene realizzata negli anni 20, è un punto molto interessante nella storia del cinema, perché molte opere di fantascienza in realtà sono nate da Metropolis e Blade Runner è una di queste. Volevamo quindi un'ambientazione futuristica o almeno dare la sensazione di un futuro. Questi due film essenzialmente hanno influenzato l'estetica dello spettacolo, quindi l'aspetto, la luce e il suono.
Continuo a visitare gli spazi con Livy, la designer della compagnia.
Qui, per esempio, siamo al checkpoint. Stiamo entrando nella città di Troia, quindi Troia è piena zeppa di luci al neon, ma le luci sono le insegne dei negozi o gli infissi e sono tutte molto tangibili. Mentre in Grecia la luce è austera e freddamente architettonica. Qui è un po' più giocoso, più colorato, c'è molto più carattere. Eccoci dunque nella piazza di Troia.
Dalla piazza partono viuzze e vicoli molto stretti. Ci sono varie abitazioni e al loro interno locali di piccole dimensioni.
So these spaces are quite small.
Questi spazi sono piuttosto minuti e non sono abbastanza grandi per accogliere le performance corali. Ma è davvero importante che ci siano spazi così e che il pubblico possa esplorarli e sentirsi in intimità, perché se tutto è troppo vasto, l'atmosfera in qualche modo scivola via. La casa del dio Ade è nella piazza della città perché lui è il più importante. Questo è il suo dominio. Eccoci qui. Quindi eccoli in questa foto, vediamo Ade e Persefone. Ade è il re dell'oltretomba e Persefone è sua moglie.
Everybody's on a loop. So the show happens three times.
Tutti i personaggi sono dentro un loop. Lo spettacolo si ripete tre volte. Ade e Persefone non ripetono il loop perché sono al di fuori della struttura ciclica. Questa è un'altra cosa affascinante da realizzare per il pubblico. Il momento in cui tutti vengono resettati. Ma non Ade. Lui controlla l'intera faccenda. E con il giradischi suona questo loop. A un certo punto mette in pausa il disco e la musica si ferma. Quindi i personaggi smettono di muoversi. Se sei qui con Ade, lo puoi vedere.
If you're in here with Hades, you'll see it stop.
Riesco a vedere proprio quel momento. Mi trovo nella casa del dio Ade. Si avvicina al giradischi. Ferma la musica e poi la fa ripartire. Riesco a svelare un segreto. Ne parlo con Sam Booth, uno dei pochi attori non ballerini della compagnia.
Yeah, in The Burnt City I play Hades, the God of the underworld, he rules over the underworld here.
Io interpreto Ade, il dio dell'oltretomba. È come se i personaggi, i greci e i troiani, stessero rievocando ciò che è accaduto nella loro vita per ordine di Ade. Questo è il contenuto di un disco della sua collezione, che lui suona. E quando mette su quel disco e lascia cadere la puntina, la storia si svolge ancora e ancora, ogni volta che suona il disco. E il pubblico sta visitando l'oltretomba dalla terra dei vivi, come se stessero visitando un museo di antichi manufatti, e lui li invita a entrare. È quasi come un ospite, il che significa che ha più margine di manovra rispetto alla maggior parte dei personaggi. Lui vede il pubblico tutto il tempo e interagisce con loro. È un collezionista di anime, è un collezionista di reperti storici. È affascinato dall'umanità ed è particolarmente interessato alla tragedia e alla sofferenza umana, alle passioni umane. È stregato e commosso dallo spettacolo che ne scaturisce. Ed è un osservatore distaccato di queste cose, ma sembra anche che gli piace entrare un po' nella storia, non per cambiarla. Non credo che abbia il potere di controllare il destino, ma ci entra, un po' come il pubblico di uno spettacolo firmato Punch Drunk.
We make shows from the body.
Noi realizziamo spettacoli dal corpo che sono mirati al corpo del pubblico. Cerchiamo sempre di cambiare la frequenza cardiaca del pubblico. La nostra ambizione è sempre stata quella di avere un impatto fisico su chi ci guarda. Può essere un formicolio o un brivido lungo la schiena. Vogliamo che sentano una risposta fisica. Ed è per questo che il sesso, la violenza e la morte sono così spesso inseriti nelle azioni, perché queste sono storie su ciò che i corpi si fanno l'un l'altro.
In inglese punch drunk significa essere storditi e si collega alla box, quando un pugile viene preso a pugni è disorientato, sbalzato a terra. Al terzo ciclo dello spettacolo mi sento così. Maxine Doyle, quando vede la mia frustrazione, mi dice una cosa interessante.
Noi non vogliamo imporre dolore al pubblico, ma l'idea è dare la sensazione che qualcuno ti abbia appena tolto il tappeto sotto i piedi e il piacere che può scaturire dall'ignoto. Le nostre storie hanno una logica e se vuoi una logica puoi trovarla. Ma la vita non è necessariamente logica o ordinata, quindi ci concediamo anche il caos. That kind of chaos.
Mitologia greca, fantascienza, cyberpunk. È un continuo bombardamento di stimoli. Mi trovo in un deserto, poi in un motel, poi in un club dove incalza la musica techno a pieno volume. Comincio a sentire un senso di saturazione. Cerco un rifugio. All'improvviso trovo un bar. C'è un cabaret con drag queen, canzoni pop e una banda che suona dal vivo. Qui il pubblico può togliersi la maschera e rilassarsi. La gente si diverte, chiacchiera. È davvero un bel modo per staccare. Qualcuno mi dice che è rimasto lì quasi tutta la sera. Qualcun altro ha visto scene e spazi che ignoro completamente. Ognuno di noi ha fatto la sua esperienza.
If we were to put all the action on a stage and play it one scene after the other.
Se dovessimo mettere ogni azione su un palco e recitarla una scena dopo l'altra, sarebbe probabilmente uno spettacolo di 12 ore e il pubblico viene qui per 3 ore. E allora diventa un sogno febbrile in cui ottieni frammenti scheggiati che devi mettere insieme ai tuoi amici dopo lo spettacolo. Mi piace quando la gente mi dice che le avventure che hanno avuto qui dentro le percepiscono come se fossero le uniche persone ad averle vissute. Ed è una sorpresa per tutti noi che abbiamo fatto lo spettacolo. Ma in realtà è stato tutto scolpito, preparato e disposto in attesa che qualcuno possa scoprirlo. Abbiamo una sorta di mantra. Anche se un solo membro del pubblico lo scopre, ne vale assolutamente la pena. Perché loro ottengono questo momento di gioia e di euforia quando risolvono l'enigma e sono tesori da conservare.
E alcuni tesori li conservo anch'io. Ho vissuto dei momenti intensi con gli abitanti della città di Troia, mentre festeggiavano fino all'ultimo la vita, finché sono stati interrotti da una scioccante incursione delle forze greche di Agamennone. È un finale in cui il feroce climax dell'opera di Euripide viene reinventato in chiave rave. Non svelerò altro. Lascio a chi avrà l'occasione di vedere The Burn City 3 bei puntini di sospensione. Gli spettacoli mascherati di Punch Drunk hanno un grande successo e vanno avanti da 20 anni. Questo è l'ultimo di una lunga serie. La compagnia cresce sempre di più e si espande, con il rischio forse di ripetersi e di perdere originalità. Hanno ancora dei sogni nel cassetto. Lo chiedo a Felix Barrett.
The only downside to us growing is that actually...
L'unico aspetto negativo della crescita è che in realtà sei molto più consapevole dei tuoi limiti, perché le cose costano denaro. Mentre in passato, perché era tutto clandestino e guerriglia, prendevamo gli spazi ed eravamo veloci e sporchi, e uscivamo. Ora non possiamo più farlo. Penso che siamo giunti ad un punto in cui l'evoluzione è necessaria. Penso che, come artisti, noi chiediamo al nostro pubblico di prendersi dei rischi quando vengono nel nostro spazio. Non sanno cosa li aspetta. E penso che se chiediamo al nostro pubblico di farlo, anche noi dobbiamo farlo. Il rischio per noi è che continuiamo a fare la stessa cosa anno dopo anno e diventiamo insipidi. E quindi penso che ora siamo a un punto in cui abbiamo l'urgenza di evolverci e provare cose che sono al di fuori della nostra zona di comfort, per spingerci come creatori a sorprenderci, ad avere di nuovo paura. Noi crediamo nell'infrangere le regole delle diverse forme d'arte. È stato emozionante con il teatro, con gli spettacoli in maschera, prendere ogni singola regola del teatro convenzionale e fare il contrario. E ora stiamo facendo diversi esperimenti con i videogiochi, perché la parola immersione, l'esperienza immersiva, viene dai videogiochi. Abbiamo fatto molte esperienze con i videogiochi perché credo che il futuro dell'immersività sarà la fusione dell'azione dal vivo con questi fantastici mondi. Ma continuo a pensare che nulla si avvicinerà al vedere realmente le cose dal vivo e a sentire il vero tocco della pelle di un altro essere umano, il calore di un altro corpo nello spazio dal vivo. Siamo umani in carne e ossa. Abbiamo bisogno della vicinanza degli altri per sentirci vivi.
We're flesh and blood humans and we need the proximity of others to feel alive.